Buonasera a tutti. Questa sera parliamo di Europa, lo facciamo con degli ospiti autorevoli che vi vado subito a presentare. Buonasera a Sergei Stanishev, presidente del Partito Socialista Europeo, benvenuto alla Festa Nazionale dell'Unità. Buonasera all'onorevole Simona Bodafè, europarlamentare del PD. Poi abbiamo qua all'altro lato Piero Fassino, attualmente presidente della Commissione Affari Esteri della Camera. Mi fermo qua sul curriculum perché sarebbe un po' lungo. Poi il senatore Alessandro Alfieri, che è capogruppo del PD in Commissione Esteri al Senato e anche membro della delegazione italiana alla conferenza sul futuro dell'Europa. Buonasera. E buonasera all'onorevole Piero De Luca, che è anche lui capogruppo del PD in Commissione a Politiche UE ed è il vicepresidente dei deputati del PD. Buonasera a tutti. Allora, stasera, come vedete, il titolo di questo dibattito parla di la nostra Europa e il nostro futuro. Un, diciamo, binomio che si è dimostrato essere molto forte, diciamo, nell'ultimo anno, ormai anno e mezzo di pandemia, in cui è stato, diciamo, evidente che non solo c'è bisogno di Europa, ma di più Europa, perché da sole affrontare la crisi economica e sanitaria che è dovuta al Covid sarebbe stato molto difficile. L'Europa ha saputo dare una risposta, diciamo, fuori dall'ordinario, cioè il Next Generation EU. E una delle prime domande sul futuro della nostra Europa è se questo strumento sarà uno strumento utilizzato una tantum o potrà diventare invece uno strumento permanente. Ma poi c'è sempre anche, diciamo, l'attualità che bussa le porte, c'è una nuova sfida di fronte all'Europa, quella della crisi in Afghanistan. E con un effetto immediato dovuto, insomma, all'accoglienza sulla quale dei profughi, sulla quale forse l'Europa, che ha dato questa dimostrazione di un cambio di passo con Next Generation EU, potrebbe tornare indietro e dividersi. E io infatti partirei proprio dalla situazione della crisi in Afghanistan, lo farei con l'onorevole Fassino, perché oggi c'è stata, diciamo, una telefonata importante tra il premier Mario Draghi e Xi Jinping, e si sta, diciamo, cercando di organizzare questo G20 straordinario. L'Italia presiede il G20 e volevo chiedere subito a Fassino che ruolo può svolgere l'Italia in questa crisi, visto che appunto è presidente del G20.
Vabbè, ma intanto grazie dell'invito e saluto naturalmente Sergei Stanishev e tutti i colleghi che sono qua. Ma io penso che se c'è una cosa che emerge dall'esperienza drammatica che abbiamo vissuto con Covid-19, emerge dalla vicenda drammatica dell'Afghanistan, è che abbiamo bisogno di un'Europa che sia capace di parlare con una voce sola e agire con una sola mano. Questo è quello che emerge. E la riunione del G20 io credo che sia importante, perché la riunione del G7 che c'è stata subito dopo il precipitare della situazione in Afghanistan era importante, perché serviva a condividere un orientamento unitario dei paesi occidentali. Però la vicenda afghana chiama responsabilità molto più grandi. Stiamo parlando di uno scacchiere come lo scacchiere eurasiatico, che chiama direttamente in causa la Cina, che chiama in causa la Russia, che chiama in causa l'India, che chiama in causa i grandi attori, i grandi player del mondo di oggi, e quindi è giusto che le conseguenze della vicenda afghana, e sono molte, siano discusse coinvolgendo tutti coloro che in qualche modo sono chiamati a misurarsi con i tanti problemi che quella crisi ci ha posto. La vicenda afghana pone in primo luogo una grande questione, che è la lotta al terrorismo, perché quello che emerge è che Bin Laden e Al-Qaeda sono stati sconfitti, ma il terrorismo ha una capacità di rigenerazione. Lo abbiamo visto in Siria, l'abbiamo visto in Iraq, lo abbiamo visto nell'attentato a Kabul, lo vediamo nel Sahel. E quindi un grande tema è con quale strategia si contrasta il terrorismo, che continua a essere un'insidia per la stabilità e la sicurezza internazionale. Un secondo grande tema che ci consegna la vicenda afghana sono gli equilibri geostrategici in una zona fondamentale del mondo quale è l'Asia. L'Afghanistan è incastonato in uno scacchiere che coinvolge direttamente i paesi come la Cina, come l'Iran, come il Pakistan, come l'India, come le repubbliche eurasiatiche, la Russia. E allora l'Unione Europea, dopo la vicenda afghana, dopo Kabul, come si colloca dentro gli equilibri geostrategici che si stanno ridisegnando in quest'area cruciale del mondo e come si discute con i protagonisti di quest'area? C'è una terza questione che è poi quella che diciamo batte di più in queste ore. Che atteggiamento avere verso il nuovo governo afghano, il governo dei talebani? Per essere breve, il quesito è: negoziare o isolare? No? Le notizie che arrivano in queste ore da Kabul non sono incoraggianti, sono della formazione di un governo che apparirebbe più essere caratterizzato dai puri e duri che non da altri. Però il tema di come la comunità internazionale si riferisce all'Afghanistan e a quello che succede lì, evidentemente è un altro tema che abbiamo davanti. E poi c'è il grande tema di come si sostiene la battaglia per i diritti umani e in particolare come non si lasciano soli coloro che in Afghanistan stanno battendosi fino a che gli sarà consentito per l'affermazione dei diritti umani. E noi come rilanciamo una battaglia sui diritti umani dopo la vicenda afghana? Con quali strumenti? Perché diciamo i tre strumenti con cui tradizionalmente si è affrontato questo tema appaiono tutti in qualche modo, come dire, in sofferenza, no? La moral suasion è molto debole, perché persuadere una persona presuppone, o uno Stato o un movimento presuppone, che chi deve essere persuaso sia disponibile a esserlo. Non mi pare che i talebani abbiano questa disponibilità. Le sanzioni economiche, guardate che sono uno strumento solo dell'Occidente. In Asia nessun paese applica le sanzioni. L'efficacia delle sanzioni qual è? Gli interventi pesanti, come abbiamo fatto per 20 anni in Afghanistan, sono però esposti a tutti i problemi e i rischi che abbiamo visto nella conclusione drammatica di quella vicenda. Allora, un grande tema è: se i diritti umani sono un tema globale, con quali strumenti, con quale strategia si affronta questo tema, sapendo che la sensibilità su questo tema non è uguale, perché noi lo consideriamo una priorità, i cinesi molto meno di noi e tanti altri paesi nel mondo meno di noi. E infine un problema che riguarda l'Unione Europea, e cioè dalla vicenda afghana l'Unione Europea diciamo deve trarre molte conseguenze. Una conseguenza è: che tipo di rapporto con gli Stati Uniti? Come ricostruiamo un rapporto transatlantico che non ci vede in una condizione di sola subalternità, come è stata nella conclusione della vicenda afghana? E l'Unione Europea come affronta il problema dei profughi e dei migranti che dall'Afghanistan già sono arrivati e arriveranno, e con che strategia di accoglienza e di integrazione? Come vedete, l'elenco delle questioni che la vicenda afghana ci consegna sono tantissime. E quindi il G20 è importante per questo, perché nessuna di queste questioni, salvo le ultime due, cioè il rapporto tra Unione Europea e Stati Uniti e il problema dell'accoglienza, le altre questioni richiedono tutte una discussione tra i protagonisti del mondo globale, e richiamano la necessità di ricostruire un sistema multilaterale di governance del mondo, quello che Trump ha lesionato e che noi abbiamo bisogno di ricostruire. Il G20 è una sede, non è l'unica, importante, e il fatto che l'Italia, che lo presiede, abbia pensato di proporre un G20 straordinario per discutere tutto ciò che la vicenda afghana ci consegna, io credo che sia stato un'idea giusta, lucida, importante. Il fatto che oggi nel colloquio tra Draghi e il leader cinese si sia acquisita anche la disponibilità della Cina a partecipare dopo aver acquisito la disponibilità della Russia e degli altri grandi player, io credo che questo sia molto importante e ci consegna una responsabilità, naturalmente senza presunzione, finisco. Non è l'Italia che risolve i problemi del mondo, perché non c'è più nessun paese da solo che risolve i problemi del mondo. Bisogna ricostruire un sistema multilaterale e in questo momento l'Italia, anche avvalendosi della presidenza del G20, gioca questa partita. Credo che faccia bene, lo facciamo anche con un uomo molto credibile come Draghi. Non avremmo forse le stesse opportunità se non avessimo un Presidente del Consiglio come Draghi. Abbiamo questa opportunità, ce la giochiamo.
Presidente Stanishev, come appunto stava dicendo l'onorevole Fassino, la vicenda afghana apre un quadro di interrogativi ampio per l'Europa. Ma c'è anche una questione più contingente e pratica, cioè l'accoglienza dei profughi. Potrebbero arrivarne decine di migliaia. Pochi giorni fa c'è stata una riunione dei ministri degli interni europei e non è andata benissimo. Diciamo che l'accoglienza è un tallone d'Achille per l'Europa, con paesi come l'Ungheria di Orban che insomma pongono dei problemi, Ecco, le volevo chiedere, secondo lei insomma l'Europa rischia di spaccarsi su questa sfida imminente,
Can you hear me?
Yes.
Perfect. First of all, let me
innanzitutto permettetemi di esprimere il mio ringraziamento al Partito Democratico per avermi invitato a questo importantissimo, meraviglioso evento che è la Festa dell'Unità. È veramente fonte di grande ispirazione per voi, ma credo anche per tutti i vostri invitati, perché il nostro movimento si è sempre fondato sui dibattiti, e quello che succede alla fine di ogni estate, all'inizio di settembre in diverse parti d'Italia è un grandissimo esercizio intellettuale, politico e organizzativo per il vostro partito, che mantiene forte il vostro partito in buona forma e vi consente di elaborare nuove idee. Parlando dei rischi che avete citato, ovviamente sono rischi importanti ed è per questo che noi come progressisti ci battiamo da sempre per un approccio europeo comune basato sulla solidarietà reciproca. Non possiamo lasciare il peso ai paesi che sono sulla cosiddetta prima linea, ai confini dell'Europa, che si tratti dell'Italia, di Malta, della Grecia, della Bulgaria. E la verità, se vogliamo essere sinceri, è che il problema nel trovare una soluzione comune è nel Consiglio. Perché con tutte le differenze politiche, il Parlamento europeo, la Commissione europea riescono ad arrivare alle loro proposte. Proposte che non saranno perfette, ma che sono proposte operative, ivi compresa l'ultima proposta dal nostro commissario socialdemocratico svedese, che tiene conto delle preoccupazioni di diversi paesi. E penso che a fronte di questa nuova realtà, del rischio di una nuova ondata di rifugiati, questa volta dall'Afghanistan, dobbiamo velocizzare questo processo per garantire, mettere in piedi un meccanismo europeo a tutti gli effetti funzionante, efficace, e che tenga conto dei diversi equilibri in seno all'Europa, ma sulla base del principio di solidarietà. Quindi dobbiamo distribuire tra paesi. Ma ovviamente noi progressisti, noi socialisti, dobbiamo sempre tenere l'aspetto umanitario a mente. Non possiamo abbandonare chi ha lavorato con noi sul campo in Afghanistan, le loro famiglie. Non possiamo abbandonare chi ha davvero paura, chi ha davvero motivo di temere questo regime islamico radicale, e soprattutto le donne, perché sono le più a rischio da questa ideologia fondamentalista per quanto riguarda il diritto allo studio, a lavorare, a vivere in maniera dignitosa, ed è per questo che l'Europa deve attivarsi, come ha detto Piero, per quanto riguarda la strategia di lungo termine, e dobbiamo trovare un punto di equilibrio tra isolamento alla luce di aspetti negativi e forme di dialogo che consentano di fare pressioni su questo governo afghano. Perché se guardiamo alle realtà economiche sul campo nel paese, sono due le fonti principali di reddito e sono per certi aspetti alternative dal punto di vista della sostenibilità economica. Da una parte gli aiuti internazionali fondamentali negli ultimi anni e che ora si sono interrotti, e poi ci sono le droghe. Dobbiamo essere realistici e sinceri su questo e tenerne conto. Ovviamente nel corso della discussione vorrei poter aggiungere qualcosa anche sulle questioni più di fondo che ci riguardano a tutti. Il nostro dibattito si chiama Il futuro dell'Europa, e condividere con il nostro fantastico pubblico quello che come famiglia abbiamo fatto nel corso dell'ultimo anno e mezzo, dall'inizio della pandemia, quello che siamo riusciti a ottenere come famiglia politica e quelli che sono i nostri prossimi obiettivi, soprattutto per quanto riguarda la conferenza sul futuro dell'Europa.
Grazie. Mi sentite? Sì, grazie. Onorevole Bonafede, volevo chiedere una cosa, appunto, nel caso in cui appunto l'Europa non riesca a trovare una voce unica, l'altro giorno proprio da questo palco il commissario Gentiloni diceva no, non facciamoci schermo della unanimità dietro l'unanimità, perché ci sono anche altri strumenti offerti dai trattati. Si parlava appunto della cooperazione rafforzata, cioè che cosa si può fare, e anche diciamo il PD in Europa su che cosa si sta impegnando anche su questi meccanismi per cercare di scardinare diciamo questa gabbia che è un po' il voto all'unanimità.
Beh, non c'è dubbio che il nostro commissario Paolo Gentiloni non c'è dubbio che il nostro commissario Paolo Gentiloni abbia fatto molto bene a dire non nascondiamoci dietro a un dito, non nascondiamoci dietro la necessità di trovare l'unanimità per affrontare il tema che abbiamo davanti, quindi il tema dei corridoi umanitari, il tema dell'accoglienza e giustamente, come veniva detto prima, dell'integrazione dei rifugiati, perché ricordiamoci che non sono migranti economici, anche se è una differenza che a me insomma lascia sempre un po', secondo me lascia sempre un po' il tempo che trova, ma questi sono rifugiati, quindi noi siamo obbligati dalle convenzioni internazionali a trovare riparo per gente che fugge da guerre e che fugge da situazioni come quelle che vediamo in essere in Afghanistan. E seppure è vero che i meccanismi oggi per una risposta europea sono quelli dell'unanimità, è anche vero, come ha detto Paolo Gentiloni, che è il momento di alzare l'asticella. E quindi le cooperazioni rafforzate sono uno strumento che si può mettere in campo. D'altra parte, noi siamo anche in un momento che o l'Europa inizia davvero ad agire con una voce sola, inizia davvero ad agire come Europa, inizia davvero a ritrovare, a trovare un interesse europeo, oppure veramente noi rischiamo non solo di non giocare da protagonismi in contesti internazionali che Piero prima descriveva molto bene, ma poi di subire gli effetti di queste crisi che si aprono nel mondo e che noi non siamo stati capaci di governare. Ed è pur vero che l'Europa, di fronte alle grandi difficoltà, e quella che si prospetta in Afghanistan rischia di diventare per noi un'emergenza umanitaria che si scarica sull'Europa, dicevo, di fronte alle grandi difficoltà l'Europa ha sempre trovato la capacità di reagire. Guardate, il Recovery Fund oggi lo diamo per scontato, sappiamo che arriveranno 700 miliardi all'Italia, 200 miliardi, e qui insomma apro e chiudo una parentesi, noi ci giochiamo la fetta più grossa del piano di ripresa di Next Generation EU, e quindi insomma abbiamo anche una responsabilità particolare nello spendere bene queste risorse. Però dicevo, oggi lo diamo per scontato, sappiamo che arriveranno questi 200 miliardi nel nostro paese, in parte sono già arrivati, però vi assicuro, e te lo ricorderai caro Sergei, che è stato difficile lavorare per ottenere quelle risorse, quando, e qui ha fatto bene, molto bene Sergei, a dividere fra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo, perché sembra il magico mondo delle istituzioni europee, ma anche nella crisi dell'emergenza coronavirus il Parlamento europeo da subito ha chiesto al Consiglio e alla Commissione che ci fosse una risposta adeguata alla sfida che stavamo vivendo. E qui lo dico, se non avessimo avuto un presidente come David Sassoli, e lo dico perché è nostro compagno di partito, beh, forse non saremmo riusciti a fare tutta quella pressione sulla Commissione e il Parlamento. Noi, siccome mi veniva chiesto il PD che cosa ha fatto, beh, il PD all'interno del gruppo dei socialisti democratici ha tenuto la barra dritta, non solo perché l'Italia era uno fra i paesi più colpiti, ma perché c'era bisogno di una risposta di solidarietà, cioè c'era bisogno che l'Europa uscisse da questa crisi causata dall'emergenza coronavirus non come aveva affrontato la crisi, l'ultima crisi che l'Europa ha vissuto, la crisi del debito sovrano in Grecia, che l'Europa si è mossa tardi, non si è mossa come Europa, come istituzioni europee, e si è mossa imponendo insomma un piano di rientro alla Grecia particolarmente duro, e insomma ne abbiamo parlato a lungo. Quindi abbiamo chiesto che ci fosse una risposta adeguata alla sfida. È stato un percorso lungo e oggi abbiamo queste risorse. Ecco che dico che è proprio nel momento delle grandi crisi che l'Europa riesce sempre a ritrovare se stessa, e qui insomma noi dobbiamo necessariamente ritrovare un senso europeo, un interesse europeo, perché è evidente, ora possiamo criticare e lo dobbiamo fare la scelta di ritirarsi da parte degli americani in questo modo fallimentare, mai e poi mai possiamo mettere in discussione i 20 anni in Afghanistan, che sono stati 20 anni per la lotta al terrorismo e per provare a migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine afghane. Il ritiro è stato fallimentare, è stato probabilmente un interesse americano, ma l'Europa dove è stata? Cioè l'Europa dov'era? Dove eravamo noi? Qual è l'interesse europeo? È, come dire, sempre solo gestire ex post le crisi umanitarie in contesti che il multilateralismo non riesce più a governare perché probabilmente da riformare inefficace? O possiamo fare qualcosa? E allora, prima di discutere di come utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione per i corridoi umanitari, e lo dobbiamo fare, le parole del presidente Jansa sono state una ferita, perché un presidente di turno dell'Unione Europea non può parlare a nome dell'Unione Europea e peraltro di un'Unione Europea insomma, che ha mostrato il suo volto peggiore nelle parole del presidente di turno. E appunto dicevo che noi oggi, prima di discutere di come accogliere e integrare, o meglio contestualmente a questa discussione, è vero che c'è anche un grande tema di fondo, che è quello su cui gli europeisti più convinti premono da tempo, e cioè come avere una politica estera di sicurezza comune in Europa, come avere una politica di difesa comune in Europa e come far capire anche ai sovranisti di casa nostra che noi non siamo contro l'interesse italiano, ma che l'interesse italiano oggi lo difendiamo all'interno di un interesse europeo e che oggi il sovranismo è una moneta fuori corso perché non è in grado di dare nessuna risposta alle crisi che abbiamo davanti. Allora è arrivato il momento di fare un passo in avanti. Ora c'è la conferenza sul futuro dell'Europa, che può essere un'occasione per cominciare a discutere veramente, fermamente di questi temi. E poi noi dobbiamo, come dicevo all'inizio, noi dobbiamo provare a alzare l'asticella del confronto e un po' anche forzare questi meccanismi europei, perché è vero che oggi per i corridoi umanitari è prevista l'unanimità, ma è anche vero che è arrivato il momento di provare a dare comunque risposte fra stati che si mettono insieme, fanno cooperazioni, portano avanti cooperazioni rafforzate e provano a dare le risposte di cui oggi un'Unione Europea che vuole essere protagonista ha necessariamente bisogno. Perché guardate, e qui torno a quello che diceva prima Sergei, guardate che anche sul tema dei migranti, per esempio, il Parlamento Europeo, già lo dicevi tu Sergei, ma è verissimo, lo voglio ricordare anch'io, il Parlamento Europeo ha fatto passi importantissimi, cioè il Parlamento Europeo ha approvato la cosiddetta riforma del regolamento di Dublino, che è quella che per esempio abolisce l'obbligo del paese di primo approdo e quindi l'obbligo del paese di primo approdo di farsi carico della gestione dei migranti e che già chiede che ci sia una ripartizione dei richiedenti asilo in tutto il territorio europeo. Questa è una riforma che il Parlamento europeo ha approvato nello scorso mandato e che è ferma nel Consiglio, perché alcuni Stati europei non vogliono prendersi la responsabilità oggi di ripartire le quote di migranti in maniera, in maniera tale che si riesca poi a gestire su una popolazione di 500 milioni di abitanti. Ecco che dico che il Parlamento europeo ha un ruolo importantissimo, ma poi c'è il Consiglio. E se il Consiglio non è in grado di forzare alcune regole, io capisco che sia un problema, ma se non è in grado di forzare alcune regole bisogna che alcuni stati trovino il coraggio di mettersi insieme. E qui io penso che l'Italia possa giocare un ruolo straordinario, perché si è aperta una fase straordinaria in Europa. Tra qualche mese ci saranno le elezioni in Germania e guardo Luciano che ogni giorno ci tiene informati su i sondaggi dell'SPD, ma a parte quello è evidente che uscirà di scena Angela Merkel. Poi è chiaro che noi ci auguriamo come famiglia politica di vincere possibilmente bene le elezioni in Germania, però si aprirà una nuova fase in Germania. Al tempo stesso abbiamo Macron, che è un altro degli attori che ha giocato un ruolo di primo piano in Europa, che sarà interessato dalle elezioni presidenziali che ci saranno il prossimo anno. Ecco, quale migliore scenario per far agire l'Italia con un presidente riconosciuto e autorevole, anche per spingere gli stati, come dicevo prima, ad alzare quell'asticella? Allora, io credo che oggi le condizioni ci siano e quindi, insomma, noi continuiamo a premere come Parlamento perché si senta anche la voce dell'europeismo più maturo, ma è chiaro che se il salto di qualità lo fanno gli Stati, noi non saremo davvero in grado di affrontare le crisi che abbiamo davanti e ci toccherà subirle e non agire da protagonisti.
Grazie. Onorevole De Luca, appunto l'onorevole Bonafè toccava un tema che un po' al centro del dibattito in questi giorni, appunto la difesa comune europea. Le volevo chiedere, effettivamente c'è una chance per fare questo scatto in avanti in questa situazione descritta anche dinamica, come ha descritto molto bene l'onorevole Bonafè, e quindi le volevo chiedere se c'è questa possibilità per questo passo avanti in Europa, sia in una politica estera comune, ma anche in una difesa comune.
Ecco, dovrebbe funzionare. Allora, grazie innanzitutto, saluto anch'io Sergei e tutti i relatori. Ma noi siamo in una fase storica, come è stato descritto in modo perfetto da chi mi ha preceduto, molto particolare, inedita, direi straordinaria. L'Europa, il progetto di integrazione europea nasce nel secondo dopoguerra. Ricordiamolo tutti, nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale dall'idea di quelli che sono stati definiti padri fondatori dell'Unione Europea, con l'obiettivo di mettere insieme innanzitutto le economie in una prima fase degli Stati membri, ma con un obiettivo di medio-lungo periodo che era un obiettivo politico, di integrazione politica e democratica degli stati che man mano sono andati aumentando con i vari allargamenti e che a oggi sono, dopo la Brexit, ben 27, 500 milioni di cittadini. I risultati ottenuti dall'Europa, dal progetto integrazione europea in questi anni sono risultati importanti. Ricordiamo che il mercato unico più grande del mondo, è la prima potenza commerciale l'Europa, è il primo attore per aiuti umanitari a livello internazionale, l'euro è la seconda moneta più utilizzata a livello globale. L'Unione Europea ha vinto nel 2012 il premio Nobel per la pace. Io credo che siano questi dei risultati che vadano rivendicati e ricordati ogni volta che qualcuno mette in discussione il progetto stesso integrazione europea. È evidente che questo progetto, questo processo di integrazione ha incontrato dei limiti di evoluzione o delle criticità negli ultimi anni, di cui noi tutti siamo pienamente consapevoli. Le politiche restrittive di austerity e anche la sfiducia, la nascita dei nuovi nazionalismi, sovranismi, la volontà di costruire nuovi muri addirittura all'interno dell'Unione Europea, sono fenomeni di cui noi dobbiamo tenere bene in considerazione e che devono indurci a una riflessione profonda. Ebbene, questa crisi pandemica ha rappresentato e rappresenta l'occasione però per una svolta, per un salto di qualità, come ricordava Simona, a mio modo di vedere, di questo progetto di integrazione europea. Guardate, l'Europa dopo qualche perplessità o difficoltà nella prima fase ha reagito in modo straordinario, mettendo in campo misure rivoluzionarie, eccezionali. Io lo ricordo sempre, l'abbiamo ricordato in aula, nei tre mesi, a cavallo dalla primavera e l'estate lo scorso anno sono state adottate misure più rivoluzionarie di quanti non ne fossero state adottate nei precedenti 30 anni dell'Unione Europea. È stato sospeso il patto di stabilità e crescita, sono state modificate le norme sugli aiuti di Stato, la BCE ha fatto acquisti straordinari di titoli di debito pubblico per assicurare la stabilità finanziaria di stati maggiormente indebitati come il nostro in particolare, per consentire all'Italia solo nel 2021 di adottare più di 100 miliardi di euro di scostamento di bilancio, di misure sostegno delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, dei comuni, degli enti locali, di tutte le comunità. L'Europa è stata decisiva e ci siamo resi conto sempre di più quanto fosse fondamentale avere uno scudo, di quanto fosse necessario per l'Italia e per tutti i nostri cittadini, non solo per gli stati, per i popoli, per i cittadini, avere una grande casa comune. Da soli siamo più deboli. Questo è il messaggio che credo sia decisivo e che è emerso in questo anno e mezzo di pandemia. Da soli siamo più isolati, siamo più fragili, più esposti alle crisi sanitarie ma anche finanziarie e più esposti alle criticità internazionali, come appunto meno in grado di poter orientare le vicende internazionali da attore e protagonista, come noi riteniamo che l'Europa debba essere sempre di più, perché non lo è stato finora, nei prossimi anni. Altre misure sono state adottate, davvero in estrema sintesi, il programma SURE di sostegno alla Cassa Integrazione Europea, di sostegno un meccanismo contro la disoccupazione voluto già dall'ex ministro Padoan, immaginato già l'ex ministro Padoan nella precedente legislatura. Infine il programma rivoluzionario del Next Generation EU, che ha di inedito il fatto che per la prima volta a trattati invariati, questo per ricordare quanto si possa fare anche oggi con coraggio, con la determinazione, con lo spunto e lo stimolo che è venuto innanzitutto dai democratici. Io credo che sia decisivo ricordarlo, lo ricordiamo sempre, se non fosse stato per il PD e per i democratici a livello europeo non avremmo adottato le misure rivoluzionarie che l'Europa ha messo in campo. È la verità, perché i sovranisti, perché i nazionalisti, perché gli amici della Meloni, di Salvini, perché gli Orban di turno si sono opposti all'emissione degli Eurobond per creare un programma straordinario e rivoluzionario con cui ricostruire le nostre comunità nei prossimi anni, mettendo in comune i rischi e mettendo in comune le sfide del futuro per gli investimenti, per la ricostruzione delle nostre comunità. I sovranisti italiani ed europei si sono opposti a un programma di cui l'Italia è il primo beneficiario e che è decisivo per il nostro futuro. Questo lo dobbiamo ricordare sempre, altro che sovranisti, altro che nazionalisti. Sono i primi nemici degli interessi nazionali, questa è la verità. I democratici sono europeisti e nazionalisti al tempo stesso, convinti. Non c'è tutela degli interessi nazionali al di fuori degli interessi europei e al di fuori di un quadro di cooperazione sempre più forte che è quello europeo e comunitario. Questo è il messaggio che deve emergere. Chi vuole costruire vecchi schemi, chi vuole ritorni al passato, indebolisce innanzitutto il nostro paese, non solo il progetto europeo, ma indebolisce il nostro paese. Noi l'abbiamo ricordato, la linea è netta, guardate nel futuro e le discussioni che si apriranno saranno tra queste, tra Orban e Sassoli, tra la linea di Orban e Draghi. Noi siamo a sostegno dell'agenda Draghi, noi siamo a sostegno di Sassoli e del lavoro che i democratici e il Parlamento europeo hanno fatto in questi anni. Questa è la nostra linea di condotta e la nostra linea che guiderà la politica italiana e dei democratici a livello nazionale ed europeo. Sul piano internazionale, anche lì c'è bisogno di un salto di qualità, è evidente. E io credo che da questa crisi anche drammatica afghana, dall'epilogo, il cui epilogo che purtroppo è sotto gli occhi di tutti e non ci dilunghiamo in questo, emerga sempre più l'esigenza di rafforzare il protagonismo dell'Europa quale attore internazionale. Era ovviamente quella della politica estera, insomma non scopriamo l'acqua calda, una di quelle materie che gli stati ritengono più gelosamente appartenente alla loro sfera di sovranità interna. Questo per ragioni storiche. Ricordiamo, è stato ricordato anche in tanti dibattiti, che sin dal 54 era stato elaborato un primo trattato europeo per la difesa comune, un trattato che non ha avuto poi la ratifica, non è stato poi ratificato dalla Francia, e qui il processo di ratifica anche in Italia non è andato, poi si è interrotto. L'idea di una difesa comune è un'idea che nasce dagli anni 50. Ora è giunto il momento di rafforzare la difesa, ma all'interno di un quadro di politica estera rafforzata. È evidente che non creiamo un esercito se non c'è una politica estera comune, reale, effettiva ed efficace. Da questo punto di vista io credo che anche oggi, così come per l'aspetto legato alle misure fiscali, alle misure economiche, alle misure di carattere sociale messe in campo finora, anche per questo, sotto questo punto di vista, i trattati attuali prevedono e mettono a disposizione degli strumenti che consentono agli Stati membri, i willing state, i volenterosi, chiamiamoli come vogliamo, i pionieri, i più coraggiosi, di mettere in campo degli strumenti quali quelli appunto di un esercito comune. Abbiamo l'articolo 20 del Trattato sull'Unione Europea che prevede appunto la cooperazione rafforzata, ma l'articolo 42 al comma 6 prevede la possibilità della cooperazione strutturata permanente, che già oggi è stata realizzata, la cosiddetta PESCO. Già quello è realtà. E la cooperazione rafforzata è uno strumento che è già stato utilizzato, penso alla Procura europea, è stata creata grazie a questo strumento, non tutti gli Stati vi hanno aderito. Il Tribunale europeo dei brevetti, il brevetto unico, è stato istituito con una cooperazione rafforzata. Abbiamo degli esempi già messi in campo finora, quindi il messaggio che credo sia doveroso lanciare anche oggi è quello di un impegno forte dei democratici per un'Europa più autorevole, per un'Europa che parli con una voce sola a livello internazionale, per un'Europa che diventi attore protagonista per gestire le politiche globali e internazionali, innanzitutto per promuovere i valori dello Stato di diritto, quei valori che sono fondanti la nostra integrazione europea. L'Europa esiste per nostro, secondo noi, perché è un'unione innanzitutto di diritti, valori e libertà fondamentali che rappresentano l'essenza stessa, il nucleo fondante della nostra appartenenza all'Unione Europea. E il rispetto dello Stato di diritto, guardate, grazie al nostro impegno, agli impegni democratici, è stato inserito anche come condizione essenziale per l'utilizzo delle risorse del Next Generation EU, ed è una grande rivoluzione perché era una battaglia che portavamo avanti da tempo. Allora, Stato di diritto all'interno dell'Unione Europea, abbiamo alcuni paesi che danno prova di non grande, non sono particolarmente virtuosi da questo punto di vista, e all'esterno dei nostri confini. Io credo, e chiudo, che questo sia il momento, perché ricordando una frase di straordinaria attualità di Jean Monnet, l'Europa è il risultato delle sue crisi. E l'Europa è la somma delle soluzioni che sono trovate, che vengono trovate agli Stati membri per le crisi del momento. Da questa crisi pandemica noi possiamo raccogliere la grande opportunità di una sfida per un'Europa più solidale, più responsabile, più forte, più autorevole, nell'interesse dell'intero pianeta e nell'interesse del nostro paese. Vorrei dirlo con grande forza, come ha detto Simona: gli interessi italiani si difendono rafforzando l'Europa, non indebolendola, non distruggendola. Questo è il messaggio che democratici credo debbano lanciare oggi e nei prossimi mesi e nei prossimi anni, nei dibattiti e nell'azione politica. Grazie.
Grazie. Senatore Alfieri, appunto, rafforzare l'Europa, forse il nodo centrale è appunto il superamento del voto all'unanimità, che comunque rappresenta una gabbia anche per la diversità appunto delle posizioni in Europa e per delle maggioranze e delle minoranze che si manifestano. Lei fa parte della delegazione alla conferenza sul futuro d'Europa. Ecco, questo nodo, che è un nodo cruciale e che è importante per il futuro politico dell'Europa, si sta affrontando, come viene affrontato? C'è uno spiraglio perché si arrivi a cambiare i trattati, perché bisogna cambiare i trattati per superare il voto all'unanimità?
Innanzitutto grazie per l'invito, grazie a Sergei per essere qui con noi a confrontarsi su temi importanti per il futuro dell'Europa e quindi anche del nostro Paese. Mara, se mi permetti, io voglio partire però dal dibattito che c'è stato oggi in aula, prima al Senato, poi alla Camera, in cui abbiamo parlato di Afghanistan, ma parlando di Afghanistan abbiamo parlato inevitabilmente di Europa. Ed è legato a quello che dici, è legato al tema dell'unanimità, di un'Europa che deve avere gli strumenti per poter funzionare. E dico una cosa subito sulla conferenza del futuro Europa, poi torno un attimo sull'Afghanistan. E ne parlavamo prima con Sergei, prima di iniziare. Io penso che se noi facessimo un test qui alla festa, purtroppo in pochi saprebbero che cos'è la conferenza sul futuro dell'Europa. E quindi questo deve caricare di responsabilità coloro che governano il paese, noi parlamentari, coinvolgere il sistema delle autonomie locali, il volontariato, il sistema scolastico e universitario, perché per la prima volta si può davvero coinvolgere i cittadini nelle scelte che potranno incidere sul futuro del nostro pianeta. Noi spesso ci lamentiamo che contiamo poco nelle scelte che riguardano l'ambiente, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, il futuro dei nostri figli, delle giovani generazioni, del lavoro. Molte di queste scelte passano oggi dall'Europa, e un'Europa più efficace, più efficiente, che abbia gli strumenti, è sicuramente un passepartout fondamentale nella modernità, così come lo è per la politica estera, di sicurezza comune, di difesa, tra poco ci arrivo. Ecco, in pochi sanno che ci si può iscrivere su questo portale della Conferenza del Futuro Europa, scrivere le proprie proposte, commentarle, e queste proposte poi vengono votate, le proposte migliori vengono portate alla discussione finale dei decisori politici. Ecco, la nostra ambizione è quella di trasformare la Conferenza del Futuro Europa in qualcosa di molto partecipato. Non ci illudiamo che sia una partecipazione di massa, ma non può essere neanche qualcosa di confinato ai soli addetti ai lavori. Perché se c'è la spinta delle persone che capiscono che questo è uno strumento che può cambiare il futuro dell'Europa, allora noi saremo anche in grado di andare a toccare i trattati e di toccare quelle regole che impediscono all'Europa di essere più forte. Perché sennò rischiamo di piangere sempre sul latte versato, quello che sta succedendo in Afghanistan adesso. E anch'io voglio, come Piero Fassino, dire alcune cose molto chiare. È inutile che ci abbandoniamo alla retorica dei 20 anni di fallimento, perché non sono 20 anni di fallimento, perché lì era stata vinta la guerra contro il terrorismo. In 20 anni abbiamo fatto crescere la consapevolezza della società afghana, la consapevolezza delle donne. Donne che per la prima volta hanno potuto studiare, andare a votare, andare a lavorare, avere una vita normale come c'è in molti paesi occidentali dove ci sono democrazie liberali, grazie alla presenza delle forze armate e al lavoro straordinario del mondo della cooperazione, delle organizzazioni non governative. Quindi non sono stati 20 anni di persi, perché quei messaggi, quei valori, quei principi hanno scavato nella mente delle persone, si sono radicati, hanno capito che c'è un'opportunità di vivere diversamente, di crescere. E questa è una conquista importante che va oltre, diciamo, la presenza militare. L'errore sia stato nella parte finale, nel ritiro. È un errore cui non è che possiamo biasimare più di tanto, perché gli europei hanno in sede NATO più volte detto che non erano d'accordo, hanno provato a convincere gli Stati Uniti, ma del resto gli Stati Uniti quella scelta l'avevano compiuta da tempo, poi magari è stata accelerata, poi magari ci sono state le asperità dell'amministrazione Trump, ma è innegabile che si è iniziato con Obama il disegno di ritiro da alcuni teatri strategici del Medio Oriente e dell'Asia centrale. Ci fu conflittualità fra Obama e l'allora segretario di Stato Hillary Clinton sulla scelta di disimpegno dalla Siria, che poi Trump ha portato avanti. E già Obama aveva pensato di diminuire il proprio impegno in Afghanistan, poi fatto da Trump e gestito in malo modo, aprendo le interlocuzioni a Doha senza consultare gli alleati europei. Dentro questo disimpegno l'Europa si rende conto di una lezione di cui doveva rendersi conto anche prima, ma in maniera così drammatica, viene buttata contro un muro, e cioè che se vuole giocare un ruolo internazionale non può più aspettare gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti saranno accanto, ma l'Europa deve avere i propri strumenti, deve avere la propria politica estera e deve avere le proprie forze di intervento. Allora qui sull'Europa, e arrivo alla domanda che mi hai fatto, non basta fare interviste, lo dico in maniera un po' tranchant, dicendo che c'è bisogno di una forza di intervento rapido con 5.000 uomini. Sì, quello è uno degli strumenti, ci si può arrivare, si può costruire il consenso. Ma lo hanno accennato sia Piero Fassino che Piero De Luca nel loro intervento. Se si vuole davvero parlare di difesa europea, prima bisogna avere un'agenda politica condivisa. Vuol dire essere d'accordo sulle scelte di politica estera. E per alcuni all'interno dei paesi europei la priorità è il contenimento nei confronti della Russia. Per altri come noi è il fronte sud, è il Mediterraneo, è le minacce che arrivano dal Sahel, i flussi migratori che salgono, il tema dell'infiltrazione del terrorismo del fondamentalismo islamico. Lo sforzo è quello, riuscire a costruire una politica estera comune e la conseguenza è quella di avere poi una difesa comune che attua quegli indirizzi, perché la difesa è uno degli strumenti della politica estera di un paese, vuol dire avere capacità militari condivise, un'industria della difesa condivisa. Ecco, io non penso, e arrivo alla risposta che mi hai fatto, che il problema sia solo di far saltare il voto all'unanimità, perché esistono anche le cooperazioni rafforzate. Io penso che siano maturi i tempi di far saltare il tabù dell'Europa 27 su tutto. Ci saranno le geometrie variabili. Hanno dimostrato alcuni paesi di non essere pronti ad affrontare le grandi sfide che il pianeta ha davanti. L'Europa oggi, se vuole contare uno scenario internazionale che sta cambiando a una velocità impressionante, deve rischiare, deve mettere se stessa in gioco, deve condividere una parte di impegno per garantire la stabilità e la sicurezza mondiale. Gli Stati Uniti da soli non sono più in condizione di farlo, non vogliono farlo, hanno altre priorità. Il Covid li sta flagellando, ha problemi di politica interna, ha delle priorità strategiche diverse, l'Indo-Pacifico, ad esempio, il contenimento della Cina, nuovo attore mondiale che ha messo in campo un progetto di ordine internazionale alternativo, qual è la Via della Seta, la Belt and Road Initiative. E allora l'Europa per farlo deve sfatare questo tabù, deve guardarsi negli occhi e capire se i principali paesi, quelli che sono stati i paesi fondatori, quelli che condividono l'idea di mettere insieme le proprie forze e di fare come nel 1950, quando un uomo illuminato disse che bisognava mettere in campo delle iniziative, sforzi di fantasia paragonabili alle minacce che allora erano rappresentate dalla minaccia dell'Unione Sovietica. Oggi le minacce sono di tipo diverse, serve sforzo di fantasia e a mio avviso dentro la conferenza del futuro dell'Europa bisogna fare alleanza con quei paesi che credono davvero che si possa costruire questa politica estera e di sicurezza comune. E poi serve qualcosa di più, e chiudo su questo, che è una riflessione seria che dobbiamo avviare. Oggi le democrazie liberali sono in grado di affrontare le nuove sfide che vengono dall'emergere di democrazie autoritarie o addirittura di regimi, veri e propri regimi? La sfida della Cina è evidente, la Belt and Road Initiative, la Via della Seta, non è solo un progetto economico, è un progetto di un nuovo ordine internazionale che in qualche modo fa passare il messaggio di valori e principi diversi. Ecco, noi per difendere i principi e i valori che sono alla base del rapporto e dell'alleanza atlantica e che sono alla base della Carta europea, fino a che punto siamo disposti a metterci in gioco? Siamo disposti anche a giocare le vite dei nostri uomini all'estero? Perché questa è una domanda che ci dobbiamo porre, che ha a che fare con il rapporto con l'uso della forza. Le opinioni pubbliche europee non accettano più di vedere arrivare bare dall'estero, da missioni internazionali, avvolte nelle bandiere del proprio paese. Lo stanno pagando anche gli Stati Uniti, che per anni invece lo hanno retto, quello sforzo. E questa è una domanda che ci dobbiamo fare. Se crediamo nella tutela dei diritti umani, dei diritti delle donne, fino a che punto siamo disposti a qualsiasi latitudine a spingerci per poterci far carico che la tutela di quei diritti non sia un'esclamazione velleitaria, ma sia fatta veramente?
Questa è una domanda a cui le democrazie liberali devono rispondere. I governanti devono dire la verità, devono parlare il linguaggio della verità con le proprie opinioni pubbliche. Se no possiamo mettere insieme la forza di intervento rapido da 5.000 uomini e donne delle nostre forze armate. Lo si può fare, ma se non risolviamo questi nodi di fondo, io penso che non faremo un servizio corretto nel rapporto con le nostre opinioni pubbliche, ma neanche nel riaffermare a fianco degli Stati Uniti la possibilità di essere un faro per il mondo, per quei principi e quei valori che sono scolpiti nella nostra Costituzione e sono state la base 70 anni fa della nascita dell'Alleanza Atlantica.
Grazie. Diciamo che su questo futuro della nostra Europa, il nostro futuro, la nostra Europa, si addensano moltissime domande, moltissime sfide, ma anche dalla chiacchierata con i nostri ospiti tantissime opportunità per fare all'Europa un salto in avanti. Il nostro tempo è finito perché fra poco inizia un altro evento. Io però faccio solo una domanda all'onorevole Bonafè, un po' più di politica interna. Ti volevo chiedere, ma la cosa dei 5 Stelle in Europa che potrebbero entrare nel gruppo dei socialisti democratici europei va avanti, si è interrotta, è un percorso che c'è? Nei mesi scorsi se ne aveva parlato, come sai, anche molto in Italia.
Sì, se ne era parlato, devo dire però che non ci sono mai stati dei passaggi formali da parte del Movimento 5 Stelle. Peraltro, insomma, sappiamo anche che il Movimento 5 Stelle ha vissuto una fase di come si può definire, di ridefinizione interna, in cui insomma sicuramente possiamo dire che tanti passi in avanti sono stati fatti. Con il Movimento 5 Stelle abbiamo votato anche per l'alleanza che oggi che insomma qualche anno fa ha portato alla presidenza della Commissione Ursula von der Leyen, la famosa maggioranza Ursula. È chiaro però che anche loro devono stemperare alcuni toni dell'antieuropeismo degli anni passati. Comunque, se dovessi rispondere alla domanda oggi, direi che ancora non ci sono stati fatti dei passaggi formali e quindi insomma stiamo in attesa di capire anche come usciranno da questa ridefinizione interna.
Grazie. Ultimissima domanda per il Presidente Stanishev. Ormai siamo, diciamo, a metà del mandato della Commissione. Se mi può indicare 2-3 obiettivi del PSE per i prossimi, diciamo, anni di mandato della Commissione. Quali sono? In spot, perché abbiamo poco tempo.
Well, first of all, I would like to stress that
innanzitutto
not every change requires a
voglio
change.
Insistere sul fatto che non c'è bisogno di cambiare i trattati per ogni cambiamento.
A lot depends on the political
molto
will.
Dipende dalla volontà politica.
And I think that in the last year we proved
e credo che nel corso dell'ultimo anno abbiamo dimostrato
that when our family is acting in good coordination,
che quando la nostra famiglia agisce coordinandosi bene riusciamo a cambiare molto profondamente le cose. È stato il caso con Next Generation EU, è un piano che davvero è stato rivoluzionario, come è stato detto, nel processo di integrazione europea. Per la prima volta l'Europa contrae un debito comune e assume misure comuni per emergere da questa, per venire fuori da questa crisi economica e sociale. Per noi il punto fondamentale è la ripresa, ma una ripresa che non significhi un ritorno al precedente stato delle cose, ma una ripresa sostenibile. Sostenibile in termini sociali, creando nuovi posti di lavoro, contrastando la disuguaglianza e affrontando il cambiamento climatico. Questa è la priorità numero uno per noi.
Secondly,
numero due,
we have a big chance with the conference on the future of Europe.
La conferenza sul futuro dell'Europa è una grande opportunità.
It is not granted that it will work.
non dobbiamo dare per scontato il fatto che vada bene.
We as progressives has to really broaden the debate about the future of Europe.
Noi progressisti dobbiamo ampliare il dibattito sul futuro dell'Europa.
And to bring this debate from the Brussels bubble to the ground,
e
to the member states.
Far uscire il dibattito dalla bolla di Bruxelles e portarlo sul campo, negli Stati membri.
Because only if in Italy, Spain, Germany, in every country.
Perché soltanto se in Italia, Spagna, in Germania, in ogni paese ci sarà un dibattito nazionale in cui si ascolteranno le persone, si ascolterà che cosa vogliono dall'Europa.
Then it can become a tool of pressure on European leaders,
allora
which will lead also
potrà
to
essere uno strumento
changes.
Per fare pressioni sui leader europei per arrivare a trasformazioni istituzionali.
And thirdly, indeed, we need to
e numero tre dobbiamo impegnarci a fondo
on Europe as a global player.
Sull'Europa come attore globale. Siamo tutti troppo piccoli,
like
persino i paesi più grandi come la Germania e l'Italia.
We are small in order to affect the world, but we
siamo
are very
troppo
open
piccoli
to
per cambiare il mondo,
of other and
ma siamo esposti alle conseguenze degli errori altrui e degli errori degli altri paesi.
As it is happening now with Afghanistan,
proprio come sta succedendo oggi con l'Afghanistan, la decisione della ritirata è stata una decisione americana.
It's not the America, it's Europe which will face the consequences.
Ma sarà l'Europa a subire le conseguenze in primo luogo. Ed è per questo che abbiamo bisogno di un'Europa più forte a livello internazionale e anche gli strumenti, ivi compresi gli strumenti, compresa la capacità militare.
E
credo che se la nostra famiglia continuerà a lavorare
in a very transparent but also coordinated and
in modo trasparente ma coordinato,
we can change Europe for better.
Potremo cambiare l'Europa in meglio.
Make it more fair,
renderla più giusta,
more social,
più sociale.
Which was, is and will remain our first priority.
E questa è e sarà sempre la nostra priorità.
And more democratic, listening to the
e più democratica.
That's it.
Questo è quanto.
Ringrazio tutti e buonasera. Arrivederci.